Non ci credo.
Anch'io non ci posso credere, però sarà pure così, beh bambini. Sono le 20:20 del mercoledì sera e come sapete c'è un appuntamento importante, importantissimo.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere, non ci posso credere.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Di che cosa stiamo parlando?
Già, di cosa stiamo parlando? Parliamo di quello che vediamo quando osserviamo questo nostro pianeta e i suoi strani abitanti. E sempre più spesso ci viene spontaneo di dire non è possibile, non ci credo. Appunto, non ci credo è il titolo di questa trasmissione che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 qui a Radio Cooperativa. Un saluto affettuoso da Mario per questa puntata del 6 febbraio e naturalmente saluto anche chi è all'ascolto della replica di sabato pomeriggio. Bentrovati a tutti. Cominciamo con le solite informazioni. Voi sapete che questa radio è libera in ogni senso, libera da sponsor commerciali e libera perché cerca di portare nelle vostre case notizie e informazioni che raramente capita di ascoltare altrove. Tutti gli operatori della radio, da quelli che si occupano di organizzazione, di amministrazione, fino ai conduttori, sono volontari. Volontario significa che non c'è compenso per la nostra attività, ma, d'altro canto, significa anche che il lavoro che produciamo viene fatto molto volentieri. Purtroppo i tempi sono pesanti e duri anche per questa radio, che quindi chiede a tutti voi di contribuire a far sì che questa avventura possa continuare. Lo si può fare utilizzando il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova, sul quale versare i vostri preziosi contributi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità. Il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse, tutti i contatti e lo streaming con cui ascoltarci anche dai posti più lontani e misteriosi. Se siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e con un gruppo, Radio Cooperativa Padova, al quale sono iscritti già quasi 500 amici. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale potete, se volete, contattarvi. Permettetemi di fare un inciso che esce dai temi di questa sera, ma ne voglio proprio parlare un attimo solo. Nei prossimi giorni la Commissione all'Ambiente della Camera convertirà in legge il decreto presentato da Clini per permettere ai cementifici di bruciare i rifiuti. La corrispondente Commissione del Senato l'ha già fatto qualche settimana fa e la discussione sull'argomento è stata brevissima e senza molti contrasti. E quello che spiace è che nella Commissione ci fossero senatori che hanno rappresentato nel passato non troppo lontano l'anima ambientalista della sinistra italiana, essendo presidente di quella grande associazione di cui stasera parlerò in lungo e in largo. E che questi non se la siano sentita di dire a quale genere di schifezza andiamo incontro. Ricordo per i pochi disattenti che la questione è quella che porta a bruciare nei forni dei cementifici il cosiddetto CSS, combustibile solido secondario, che non è nient'altro che la trasposizione letteraria del CDR, il combustibile da rifiuti. Ho già detto mille volte che il nostro paese, che non a caso annovera tra i suoi eroi le maschere più popolari, da Arlecchino a Pantalone, da Gianduia a Pulcinella, è un paese trasformista, nel senso che trasforma la realtà in qualcos'altro e la verità in bugie. Così è andata per molte cose, dai termovalorizzatori ai combustibili assimilati alle rinnovabili, solo per fare due esempi, e così è andata per il combustibile ricavato dai rifiuti. Quella brutta parola, rifiuti, andava rimossa e sostituita con una che non facesse pensare ai cittadini che si trattava di qualcosa di sporco e di pericoloso. Ci ha pensato il governo Monti e in particolare il duo Passera-Clini a sistemare la questione. Adesso ci sono centrali elettriche, quella di Fusina per esempio, alla quale arrivano ogni anno 60.000 tonnellate di rifiuti da bruciare dal comune di Venezia, che distruggono il CDR e presto ci penseranno anche i cementifici. qualche senatore, durante la brevissima discussione, è arrivato a dire meglio nei cementifici che dover costruire un nuovo inceneritore. Io non so se chi ha detto questa espressione fosse nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e non so neppure se sia abituato ad ascoltarsi mentre parla. A parte il fatto che le precauzioni e i controlli di un cementificio sono addirittura di molto inferiore di quelle degli inceneritori, questo ci dà un'idea della politica italiana in tema ambientale. Non si tratta mai di avere qualche cosa di buono, per esempio cominciando a smetterla di finanziare coi nostri soldi gli inceneritori, multando chi inquina, riducendo le tasse a chi è virtuoso, invece di varare una super tassa sui rifiuti iniqua e assurda. Si tratta invece di avere il meno peggio, come se una pratica meno negativa di un'altra diventasse, grazie ad una misteriosa bacchetta magica, improvvisamente positiva. Ma una pratica meno negativa resta negativa, come un prodotto meno tossico resta tossico, e una politica meno disattenta verso l'ambiente resta una politica che non ci porterà da nessuna parte. Ricordatevelo il 24 febbraio, a me non interessa per chi uno vota, ma date un'occhiata ai programmi dei partiti e delle coalizioni e cercate di leggere che tipo di scelte faranno nei confronti dell'ambiente. Noi non abbiamo scelta, la terra resta comunque sempre la nostra casa e noi dobbiamo difenderla. Questa sera la trasmissione si occupa di due temi che non potrebbero essere più diversi tra di loro. Nella prima parte analizzerò i dati e le conclusioni che Legambiente ha pubblicato qualche settimana fa nel suo studio annuale sulla qualità dell'aria che respirano gli italiani nelle loro città. Ci sarà una premessa che chiarirà, così almeno io spero, i motivi per cui questo tipo di indagine è così importante. La seconda parte, che comincerà poco dopo le 9:15 per chi ascolta la diretta, è invece, secondo me, da non perdere, perché si tratta di una favola incredibile che è avvenuta in America Latina e precisamente in Colombia. Prima però rilassiamoci con un pezzo jazz, il sax di Charlie Parker e la tromba di Miles Davis in Unbreakable You, una canzone popolare con musica di Georg Gershwin. Eh sì, il jazz è bellissimo. Stasera parleremo dunque dell'aria che respiriamo e di come si vive nelle città italiane, dove si sta meglio, dove si sta peggio, anche se posso anticipare che il termine meglio in realtà andrebbe sostituito con un meno peggio. Come sempre cerchiamo però di andare per ordine perché tutti possano capire di cosa stiamo parlando. La qualità dell'aria che siamo costretti a respirare per sopravvivere è determinata da un insieme di fattori. L'atmosfera che ci circonda è composta prevalentemente da due gas, l'azoto, il 78% circa, e l'ossigeno, circa il 21%. Ci sono poi piccole quantità di argon, meno dell'1%, e piccolissime di anidride carbonica e di una serie di altre sostanze che costituiscono tutte insieme una porzione davvero minima dell'aria che noi respiriamo. Però è proprio di queste piccolissime quantità che noi dobbiamo preoccuparci. Ce ne sono di quelle che provengono dalla natura, dall'evoluzione, da fenomeni che con l'uomo non hanno niente a che fare. Per fare un esempio, molto prima che l'uomo ci fosse sulla Terra milioni di anni fa, l'atmosfera conteneva grandi quantità di anidride carbonica, di zolfo, di metano, che erano prodotti dall'attività vulcanica. Poi, con l'avvento della fotosintesi clorofilliana, buona parte di queste sostanze sono scomparse o si sono tramutate attraverso vari processi, alla fine in ossigeno, che noi utilizziamo per estrarre dai cibi l'energia necessaria per farci andare avanti. E, come in ogni romanzo giallo che si rispetti, poi è arrivato l'assassino, ben nascosto dietro un fenomeno che all'apparenza tutto poteva sembrare tranne che un killer spietato: la combustione. Abbiamo bruciato qualunque cosa ci sia capitata a tiro, dal legno al carbone, dal petrolio al gas, per finire ai rifiuti, che non sono altro che un collage di queste sostanze con l'aggiunta di qualche metallo. Il risultato è che abbiamo sensibilmente aumentato la quota di anidride carbonica nell'aria, fino al punto che le specie che dovrebbero assorbirla e ritrasformarla in ossigeno, cioè le piante, il plancton, non ce la fanno più. Ma dalla combustione escono altre schifezze, il cui effetto sulla salute dell'uomo, oltre che ovviamente delle altre specie viventi e dell'ambiente in generale, dipende da molti fattori. Dipende da cosa viene bruciato, a quale temperatura, con quali additivi, in quale quantità e per quanto tempo. Così, in certe condizioni, soprattutto di temperature di combustione elevate, si possono formare gli ossidi di azoto, che noi conosciamo come NOx, e che certo non sono degli adiuvanti per una vita migliore. E poi i composti dello zolfo, gli IPA, cioè gli idrocarburi policiclici aromatici, tra i quali il benzoapirene, che è una sostanza a forte attività cancerogena. E per finire con la diossina derivata dalla combustione di sostanze che contengono il cloro, per esempio il PVC bruciato in inceneritori e soprattutto nei cementifici. Ma nella nostra interazione con l'informazione dei media, soprattutto della televisione, quello che noi sappiamo sugli inquinanti nell'atmosfera si riduce in generale alle polveri sottili. L'analisi di Legambiente, di cui vi darò i dati questa sera, comincia proprio da qui, informandoci sui livelli raggiunti nelle nostre città da quelle strane cose che rispondono ai domi di PM10 e PM2,5. Ora, PM è la sigla inglese che sta per Particulate Matter, che noi traduciamo semplicemente con particolato, e si tratta di una sospensione di particelle di vario genere. Il particolato si genera in tantissime occasioni, per esempio quando si disgrega una roccia, quando arrotiamo in cucina la lama di un coltello, quando le gomme delle automobili si usurano sull'asfalto, quando erutta un vulcano e in mille altre situazioni differenti. Ma l'azione che noi associamo per prima alle PM è la combustione, ogni tipo possibile ed immaginabile di combustione, anche quella di una sigaretta. Tuttavia, fumatori e non pensano subito, parlando di particolato, alla combustione di carburanti di vario genere. Nessuno ha chiamato fuori il legno, il carbone, il petrolio, il gas, i rifiuti. Tutti producono polveri sottili, la cui composizione è impossibile da prevedere perché dipende, come dicevo prima, da troppi fattori. Quello su cui invece è possibile discutere riguarda la dimensione delle particelle, che ha un'origine ben precisa ed è, come vedremo, importantissima. Dal momento che per disgregare un oggetto è necessario rompere i legami che tengono insieme le sue parti microscopiche, più energia metteremo nell'operazione e più piccole saranno le particelle frantumate. Così noi avremo particelle di dimensioni sempre più piccole mano a mano che la temperatura di combustione aumenta. Per capirci, un'automobile produce particelle abbastanza grossolane, mentre un inceneritore ne produce di piccolissime dal momento che la sua temperatura raggiunge e supera spesso i 1000 gradi Celsius. E così si è stabilita una classificazione per il particolato proprio in base alle dimensioni delle particelle che lo costituiscono. Qualcuno potrà anche dire, ma a noi che cosa ce ne frega? Ed invece è proprio questo che ci frega in tutti i sensi. Infatti il particolato non solo fa schifo come quello che noi chiamavamo una volta il vecchio smog, ma invade il nostro organismo e rischia di provocare danni seri alla nostra salute. Io credo che sia abbastanza intuitivo capire che più piccole sono queste particelle e più grande è la loro capacità di andare in profondità nei nostri tessuti. Per questo la classificazione che adesso vi dirò è importante e viene associata proprio a questa capacità invasiva delle particelle, cioè la capacità di penetrare nei tessuti. Si comincia con il particolato grossolano, le dimensioni delle cui particelle non scendono mai sotto i 10 micrometri. Il micrometro è la nuova dizione ufficiale voluta dal Sistema Internazionale di Misura per quello che una volta chiamavamo micron. Si tratta di una unità di misura che corrisponde ad un millesimo di millimetro. Per capirci, un micrometro è circa un centesimo dello spessore di un capello medio, 10 volte più piccolo di un globulo rosso. Quindi 10 micrometri possono sembrare una misura terribilmente piccola, eppure queste particelle sono talmente grosse da non essere neanche in grado di procurarci dei fastidi dal momento che le nostre protezioni naturali, quelle che abbiamo nel naso e nella gola, non consentono loro di superare la laringe e quindi di procurare danni all'apparato respiratorio. E veniamo ai famosissimi PM10. Qui bisogna stare un pochino attenti, perché si tratta di tutte le particelle con un diametro più piccolo di 10 micrometri, il che significa che qui dentro ci sono anche particelle molto più piccole. Se le particelle con 10 micrometri di diametro non producono grandi guai, come abbiamo visto, quelle da 5 fino a 2,5 micrometri si fermano prima dei bronchioli e non entrano quindi nei polmoni. Passiamo ai 2,5, ormai la dicitura è chiara, qui dentro ci sono tutte particelle con diametro più piccolo di 2,5 micrometri. Si tratta di quella che viene chiamata una polvere toracica, ed è chiamata così proprio perché è in grado di penetrare anche profondamente nei polmoni, soprattutto quando noi respiriamo attraverso la bocca. Il resto è tutto un mistero. Parliamo in generale di polvere ultrafine, le cui particelle scendono a diametri di 1 micrometro, 0,1, quindi un decimo, e hanno una capacità di penetrare molto profondamente nei nostri polmoni. Il resto delle polveri, quelle con diametro ancora più piccolo, prendono il nome di nanopolveri, fanno riferimento al nanometro, che è un millesimo di micrometro. E queste sono prodotte nella combustione ad alte temperature, negli altoforni, nei cementifici, negli inceneritori, e possono provocare danni irreparabili al nostro organismo. Molti studi condotti in Italia e all'estero testimoniano che queste particelle sono in grado di penetrare all'interno delle cellule, nello sperma, nei globuli rossi del sangue, con le conseguenze che credo chiunque possa facilmente immaginare. Sicuramente qualcuno, anzi più di qualcuno probabilmente, mi sta aspettando al varco. Questi ecologisti da strapazzo, dirà, sempre pronti a sputare sentenze, ma noi abbiamo dalla nostra parte la tecnologia che può risolvere la questione. Ecco che ci risiamo con la solita storia. Usare la tecnologia per risanare i guasti che la stessa tecnologia ha provocato. È un po' come se uno malato di polmonite si facesse un frullato di streptococchi. Però accettiamo l'osservazione e facciamo allora due domande. Siamo in grado di individuare la presenza di questo particolato? Di capire quanto ce n'è? Secondo, siamo in grado di intercettarlo e renderlo inoffensivo? Proveremo a saperne un pochino di più dopo una pausa musicale. There was a time when I would have followed you to be in all the earth. I was willing
chasing our dreams and we're dancing. Between you and me, oh, it's just a memory.
Tina Turner on Silent Wings. Ce l'avamo lasciati con queste due domande, cioè se riusciamo a capire che ci sono queste particelle e se riusciamo a intercettarle. Allora, è certo che esistano dei sistemi per intercettare queste particelle, ma in questo caso bisogna essere molto precisi e dovremo partire un po' da lontano. La prima questione da affrontare riguarda i cosiddetti limiti di legge. Essi rappresentano quello di cui bisogna stare attenti, il resto è come se non esistesse. Immaginate, ovviamente è solo un esempio, che una fabbrica butti nell'ambiente circostante un inquinante X e che per questo inquinante la legge non preveda dei limiti. Bene, quell'inquinante non esiste. La fabbrica è a posto e può continuare con la sua meritoria opera di invadere il mondo con le sue schifezze. Altro esempio. Immaginiamo questa volta che un'altra fabbrica o una struttura come un cementificio o un inceneritore emetta un inquinante Y, molto più pericoloso di quello X di prima. Così pericoloso da meritare che una legge di tutela dell'ambiente e della salute imponga un certo limite. Di Y non ce ne possono essere, adesso faccio un esempio, più di mezzo nanogrammo ogni metro cubo. Un nanogrammo è un miliardesimo di grammo. Adesso immaginate che questi metri cubi escano da un camino e siano i fumi di una qualche combustione. Potete immaginare qualunque tipo di combustibile, anche i rifiuti urbani o industriali, fate voi, non ha nessuna importanza. Se dentro ogni metro cubo c'è mezzo nanogrammo di inquinante, a me interessa sapere quanti metri cubi escono ogni giorno da quei camini e per quanti giorni lo fanno. Perché magari quell'inquinante non si distribuisce a terra in maniera uniforme, ma si addensa più di qua e meno di là, e magari finisce proprio sopra la mia coltivazione di broccoli, oppure sull'erba dove pascono le mie mandre che producono mozzarelle. Se per somma di sventura quell'inquinante è abbastanza persistente, se ne accumula un giorno dopo l'altro e alla fine il limite di legge che vale per aria in un certo istante viene abbondantemente superato proprio là dove mi interessa di più, cioè dove può colpire la mia salute. C'è ancora un altro grado nella sfortuna ed è che quell'inquinante si accumuli sempre più risalendo lungo la catena alimentare, ma allora quelle lettere X e Y cominciano ad assomigliare troppo alla diossina e il trucco è presto scoperto. Ma se solo vi azzardate ad alzare la mano per protestare per una fuoriuscita di diossina entro i limiti di legge, e non per questo meno pericolosa, se vi va bene vi beccate dell'ecoterrorista. I limiti di legge a volte sono delle vere e proprie barzellette, altre volte sono stabiliti dagli stessi inquinatori o di chi da costoro riceve qualche tipo di beneficio. Prendiamo proprio il caso del particolato. Passando da PM10 a PM 0,1, si passa ad un diametro che è 100 volte più piccolo, ma il volume di una particella PM0,1 è 1 milione di volte più piccolo di quello di un PM10. Infatti il volume si ottiene moltiplicando il diametro 3 volte per se stesso, e 100 per 100 per 100 fa proprio 1 milione. Questo significa che se in un certo spazio ci stanno 1000 PM10, nello stesso spazio ci stanno 1 miliardo di PM0,1. E dal momento che il particolato PM10 comprende anche le particelle più piccole, stabilire dei limiti di legge come quelli esistenti non ha senso. Se insomma non devono esserci più di 40 microgrammi su metro cubo come prevede la legge, non è affatto la stessa cosa se in quel metro cubo sono presenti particelle piccole o particelle grandi, sia perché cambia il loro numero, che implica quindi una maggiore o minore possibilità di ammalarsi, ma sia anche per la loro pericolosità che, come abbiamo visto, dipende proprio dalle loro dimensioni. Ecco dunque che il limite di legge in questo caso non significa granché. Ma tornando alla tecnologia, ci sono i filtri, alcuni dei quali sono veramente fantastici, come per esempio quelli a manica che vengono usati negli inceneritori, che sono in grado di intercettare quasi il 100% delle particelle del particolato previsto. E tuttavia non ci sono filtri abbastanza sottili per tutto il particolato. L'intercettazione avviene per particelle fino a PM1 circa, ma quelle più piccole e, scusate se mi ripeto, più pericolose, sono costantemente in libera uscita. Dunque, il particolato non può essere fermato se non in parte. Solo le particelle più grosse, che sono quelle meno numerose e meno pericolose. L'altra domanda riguardava l'individuazione del particolato e anche per questo argomento i discorsi sono simili ai precedenti. Ci sono strumenti che permettono di rilevare quanta polvere PM10 è presente e quanta anche PM2,5. Ma non si può dire niente sulla reale composizione della polvere, né sulla presenza delle particelle più piccole. Ecco allora che le polveri sottili, uno dei fattori inquinanti più presenti, rimangono un mistero anche se tutti ne parlano come se di esse si sapesse ogni cosa. Le zone colpite ovviamente sono le città, almeno per 3 motivi: il traffico, il riscaldamento dei moltissimi alloggi e poi le attività delle aree industriali. Tanto perché si capisca la gravità della situazione, Padova, che è una città di circa 200.000 abitanti, vede transitare ogni giorno più di 220.000 veicoli, secondo i dati forniti dall'amministrazione comunale, e ognuno di quei motori emette la sua quota di polveri. Anche il riscaldamento delle abitazioni fa la sua parte e ovviamente le zone industriali con la combustione di carburanti, i trasporti, la lavorazione e tutto il resto che gli va dietro. È qui quindi che si deve intervenire nelle città. Uno degli strumenti più utilizzati dall'amministrazione di tutta Italia è quella delle giornate in cui le automobili vengono fermate. Questo provvedimento si attua molto spesso la domenica nei centri cittadini quando già normalmente il traffico è sensibilmente ridotto e quindi i vantaggi sono minimi. E questa è una cosa che tutti noi che ci interessiamo di ambiente abbiamo sempre detto, confortati tra l'altro spesso dagli stessi amministratori che quel provvedimento sono praticamente costretti ad attuare per venire incontro alle normative europee. Insomma, è la solita polvere, scusate l'analogia, buttata in faccia ai cittadini. E così possiamo arrivare alla conclusione. Dal momento che la questione polveri sottili non è gestibile mettendoci delle pezze, lascia aperta una sola strada. L'unica soluzione possibile è non produrle. Si capisce facilmente che questo avrebbe un impatto devastante sull'impianto produttivo e sociale, perché significherebbe mettere in discussione tutto il processo produttivo di una società che ha basato sulla combustione il proprio sviluppo dal 1750 in poi, cioè dall'avvento dell'era industriale, sulla combustione e sul disprezzo dell'ambiente, senza capire che con questo sistema la salute di tutti è stata messa in fortissimo pericolo. Significherebbe rinunciare al trasporto come oggi lo intendiamo, ai camion che percorrono le autostrade, autostrade che portano denaro alle casse di aziende private e pubbliche. Significherebbe smetterla di produrre cemento per cementificare il territorio, costruendo inutili centri commerciali, inutili abitazioni, inutili nuove città mostruose, come se non avessimo già abbastanza, anzi molto di più, di quello che serve in questo senso. Significherebbe smantellare l'impalcatura basata sul petrolio. Dunque non è semplice. Ecco perché il particolato che ci danneggia è un altro effetto collaterale del modo in cui la società si è evoluta. Ed ecco perché il crollo delle polveri sottili non può che coincidere con il crollo dell'attuale modello di sviluppo basato tutto su fonti fossili, sull'eliminazione delle risorse usate, sullo sperpero di energia. Mantenere questo modello significa tenersi anche le polveri. E però non c'è un'altra strada percorribile. Niente da fare, dunque? Beh, no, no per niente. Possiamo pensare ad almeno due strade da seguire per migliorare la situazione. La prima è tecnica e prevede soluzioni meno inquinanti, per esempio la sostituzione di tutte le vecchie caldaie e il monitoraggio dei fiumi emessi dagli impianti di riscaldamento, cosa che per esempio a Padova era già stata avviata dall'amministrazione in passato. Tutto l'aspetto dell'edilizia dovrà essere rimesso in discussione, cosa che peraltro comincia ad avvenire finalmente anche in Italia. Anche sul traffico c'è molto che si può fare, per esempio incentivando una serie di iniziative già divenute standard nel nord Europa, come il car sharing, il carpooling, la messa a disposizione di auto elettriche, di biciclette pubbliche, compreso un parcheggio in centro per le bici che aumenterebbe di molto il numero di ciclisti, la salvaguardia delle zone più a rischio, il potenziamento dei mezzi pubblici e così via. Insomma, una svolta che faccia della mobilità un punto di forza e non invece un punto di debolezza. E poi l'utilizzo sempre più massiccio di energie rinnovabili ovunque sia possibile, stando bene attenti a non confondere le cose inventando per esempio un teleriscaldamento legato all'inceneritore e spacciandolo poi in modo truffaldino per sistema impatto zero. Il secondo aspetto è politico e non solo delle amministrazioni cittadine che spesso fanno quello che possono, ma in generale aumentando di molto la volontà di agire in senso verde. Ma questo è un discorso generale che coinvolge il modo di pensare al futuro. Dopo una pausa torneremo all'inquinamento dell'aria e all'analisi che ne fa Legambiente.
Del vestito del santo.
Berta Filava di Rino Gaetano. E veniamo adesso ai dati che Legambiente ha raccolto nel corso del 2012 nelle varie città italiane. Questi dati, soprattutto per quanto riguarda le polveri sottili, vanno presi con attenzione per tutti i motivi che ho cercato di spiegare fino adesso. E tuttavia sono indicativi della situazione in cui versano le nostre città. Da qualche anno, da tre anni, due anni per la precisione, il monitoraggio avviene sia per le PM10 che per le 2,5, che, proprio per essere differenti come pericolosità, hanno limiti di legge diversi. Per le PM10 la Unione Europea prevede che nessuno possa superare per 35 volte l'anno la concentrazione di 50 microgrammi per metro cubo. Per le polveri più sottili, i PM2,5, la legge più recente del 2010, e fa riferimento ad un valore medio annuo di 25 microgrammi su metro cubo. Il monitoraggio dei PM2,5 è diventato obbligatorio dal 2011. Eppure, nel nostro paese, uno dei problemi è il fatto che molte città non sono nemmeno in grado di misurare i valori di queste polveri, non avendo ancora predisposto l'attrezzatura necessaria. E già questo la dice lunga sull'attenzione delle amministrazioni al problema. Delle 95 città italiane prese in esame da Legambiente, ben 56 hanno sforato i limiti per le PM10 e spesso lo hanno fatto con un numero di giorni molto elevato. Nelle prime 20 posizioni, 18 sono occupate da città della pianura padana, con l'inserimento di Frosinone al secondo posto e Napoli al 20°. In testa ci sono le città della pianura: Alessandria con 123 giorni, appunto Frosinone con 120, poi Cremona e Torino con 118, Parma con 115. Ora, sono valori veramente spaventosi, che sono 3,5 volte superiori ai limiti di legge. Se ci interessiamo del Veneto, notiamo che Vicenza è al 5° posto con 115 superamenti, Verona al 9° con 103, Padova e Rovigo al 13°, entrambe con 91 superamenti, che sono 2,5 volte quelli permessi. Per le polveri 2,5, le città padane sono ancora fuori, con valori medi annuali che arrivano fino a 35 microgrammi per metro cubo contro i 25, come dicevo prima, previsti. In questo caso le città più inquinate sono Torino, Padova al 2° posto, Lecco, Milano e Brescia. Nelle prime 9 posizioni ci sono ben 5 città venete. E il disastro continua quando si analizzano gli altri inquinanti, come gli ossidi di azoto, l'ozono a terra, i cui limiti previsti dalle normative sono superati rispettivamente nel 30% e nel 56% delle aree urbane prese in considerazione. I motivi per cui ci si deve preoccupare sono due. Il primo viene sottolineato anche dal resoconto di Legambiente. Voglio leggervi direttamente dal dossier. Il 19 dicembre, scrive Legambiente, è arrivata la sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea che ha accolto il ricorso presentato dalla Commissione Europea per l'inadempienza dell'Italia. Citazione: avendo omesso di provvedere per gli anni 2006-2007 affinché le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente non superassero nelle 55 zone agglomerati italiani considerati nella diffida della Commissione Europea del 2 febbraio 2009 i valori limite fissati, è venuta meno agli obblighi ad esse incombenti in forza di tale disposizione. Il fatto è che questa procedura di infrazione non è di ieri, ma del 2008, e si riferisce alla già allora disastrosa situazione rilevata nei 2 anni precedenti, cioè nel 2006 e nel 2007. Solo nel febbraio 2009, dopo un'altra lettera di diffida, il governo italiano si degna di rispondere presentando 2 richieste di deroga per 79 zone in 15 regioni e 2 province autonome, cioè quasi in tutta Italia. La risposta è stata, da parte dell'Unione Europea, un netto rifiuto per 73 situazioni, concedendo la deroga soltanto a 6 istanze. Il giudizio della Corte ha constatato l'inadempienza della Repubblica Italiana. Tra le motivazioni, l'assenza di un piano nazionale per combattere lo smog, più volte annunciato ma mai arrivato, e perché, aperte virgolette, gli argomenti adotti dalla Repubblica Italiana sono troppo generici e imprecisi per poter configurare un caso di forza maggiore. Quindi, anche se la procedura si riferisce ai dati forniti dall'Italia relativamente agli anni 2006-2007, la sentenza del 19 dicembre scorso conferma che ancora oggi il problema non è stato minimamente risolto. Va da sé che queste condanne si traducono in multe da pagare, multe che gravano poi sulle tasche dei cittadini, di tutti i cittadini, quelli che inquinano di più e quelli che inquinano di meno. Il secondo motivo, quindi il primo sono i soldi da pagare, le multe nei confronti dell'Unione Europea, il secondo motivo per essere preoccupati riguarda invece la nostra salute. Anche in questo caso i valori sono deprimenti. Circa un anno fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva raccolto tutte le informazioni paese per paese, arrivando alla conclusione che almeno 2 milioni di persone l'anno muoiono a causa dell'inquinamento. Io penso che questo dato non possa certo essere esagerato, anzi è assai più probabile che sia sottostimato per la difficoltà di reperire dati certi in tutti i paesi del mondo. In questi giorni è uscito un libro interessante sull'argomento, intitolato Aria da morire, l'editore è Dalai, che fornisce altri valori che però sembrano essere un po' più datati, cioè si riferiscono al 2008, ma che confermano in sostanza quello che vi ho appena detto. In Europa si è un pochino più precisi, dal momento che i monitoraggi sono frequenti e più attenti. Si parla di circa 300.000 morti l'anno per inquinamento, quindi includendo tutte le cause di cui ho parlato all'inizio di questa puntata. Di questi decessi, ben 12.000 sarebbero in Italia, di cui 8.000 causati dalle polveri sottili. Sono cifre spaventose. È come se un paese come Fieso d'Artico si svuotasse ogni 12 mesi. Ora, io non voglio elencarvi le cifre riportate dal dossier, che mi sembra veramente una pizza colossale. Le tabelle e le considerazioni di Legambiente sono molto chiare e possono essere lette da chi è curioso collegandosi con il sito di Legambiente, però anche sul mio, se volete, noncicredo.org, potete scaricare il dossier messo a disposizione dall'organizzazione ambientalista del Cigno. Ora uno dice, ma ci sono solo cattive notizie dentro questo report? No, ce ne sono anche di migliori di quelle che ho dato fino adesso. Per esempio, il confronto su alcuni inquinanti tra il 2000 e il 2010, e questo confronto ci fa scoprire che quasi tutti sono diminuiti, quasi tutti. Alcuni sono anche diminuiti di valori consistenti, per esempio il monossido di carbonio è calato del 40%, l'anidride carbonica dell'8%, mentre le polveri sottili sono rimaste praticamente immutate. Uno dice perché? Beh, i motivi possono essere diversi, ma in parte sono dovuti alla maggiore diffusione, per esempio, delle marmitte catalitiche, alla maggiore attenzione all'efficienza dei motori, alla riduzione del contenuto di zolfo nei combustibili fossili e quindi ad una maggiore efficienza proprio nella combustione. Le polveri invece non sono diminuite sia perché le loro origini sono molte e molto diverse l'una dall'altra, ma anche le migliorie prodotte sui motori dei veicoli riduce alcuni gas come il monossido di carbonio, ma fa aumentare degli altri che contribuiscono alla formazione di particolato. E poi non si può ovviamente dimenticare che nei 10 anni citati il traffico veicolare è largamente aumentato. Ci accorgiamo però poi che gli IPA, gli idrocarburi policiclici aromatici, sono aumentati del 32%. Tra questi il benzo a pirene è il marker per il rischio cancerogeno di questa famiglia. L'origine principale degli IPA è la combustione delle sostanze organiche e risulta strettamente collegata ai settori del riscaldamento, oltre il 50% delle emissioni nazionali, all'industria circa il 30% e soltanto in minima parte, solo il 2%, deriva dal traffico. La concentrazione di queste sostanze raggiunge i picchi più alti, specialmente nei mesi invernali. Prima delle conclusioni e delle proposte di Legambiente, ascoltiamo due brevi brani adesso dei Rolling Stones, tornando proprio alle loro origini nel 65. Nel primo chiedono di essere lasciati in pace, invitando chiunque altro a scendere dalla loro nuvola, cioè ad uscire dai loro sogni, Get Off of My Cloud. Il secondo invece è una dolce canzone piena di malinconia, As Tears Go By. Thank you.
sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Rolling Stones. Cosa si può dunque fare? La mia risposta la conoscete: cambiare la società, i suoi processi di produzione, ridurre al minimo il consumismo, affidarsi a processi naturali veri e non solo dipinti di verde tanto per fare bella figura. Ma questo è un sogno e non sarò certo io a vederlo realizzato, perché ci vorranno molti, molti anni di sofferenza per arrivare a capire che la vita di tutti vale molto più di ogni altra cosa. E allora mi affido all'analisi di Legambiente per vedere cosa si può fare intanto, per mettere una piccola pezza a questa situazione. Ecco, le proposte avanzate da una serie di associazioni in occasione dei recenti stati generali della bicicletta e della mobilità nuova. In quella occasione sono stati fissati due tipi di obiettivi, i primi da raggiungere in breve tempo e gli altri invece a medio termine. Tra i primi, la riduzione del limite di velocità urbano a 30 km all'ora, accanto alla moderazione del traffico urbano, un maggior impegno delle amministrazioni a ripartire il tipo di traffico, a dividere veicoli, ciclisti, pedoni, ed infine ad attivare tutte quelle buone pratiche virtuose che istruiscano ad usare il mezzo più ecologico possibile. La nascita nel nostro paese di centinaia di percorsi pedibus, quelli che portano i bambini a scuola a piedi, e ciclobus, è già un buon segno, ma queste pratiche vanno allargate, vanno sostenute e sollecitate. Per il medio periodo, invece, le associazioni che hanno partecipato agli stati generali di Reggio Emilia hanno elaborato una serie di interventi low cost, a basso prezzo, da sviluppare nell'arco di 5 anni. Riguardano piste ciclabili, interventi sulla distribuzione del traffico, progetti a sostegno della ciclabilità e così via. Ora, è chiaro che, trattandosi della convention delle biciclette, gli obiettivi non potevano che essere incentrati proprio sulla mobilità a due ruote. Però io leggo nel commento finale di Legambiente a questo grosso dossier che si chiama, forse non l'ho detto all'inizio, malaria, ma non nel senso della malattia tropicale, mal apostrofo aria. Leggiamo quello che c'è scritto. È crisi, ma la penuria di risorse, così come le rigidità del patto di stabilità, non sono sufficienti a spiegare la preoccupante battuta d'arresto delle politiche ambientali urbane. C'è, prima ancora di quella economica, una crisi della capacità di fare buona amministrazione che investe molte, troppe realtà locali. Una crisi della capacità di innovazione, del coraggio, delle scelte utili che frena oggi quegli interventi necessari a rendere più sostenibili le realtà urbane. In diversi comuni capoluogo alla preoccupazione per un'emergenza contemporanea, lo smog, ora i rifiuti, l'inefficienza energetica, quella del trasporto pubblico, quella dei servizi, si accompagna l'impossibilità di riuscire a rintracciare tra i programmi politici, tra i singoli interventi sul territorio e tra le parole degli amministratori, un filo conduttore, un quadro d'insieme che componga il puzzle e che offra l'immagine di quello che sarà la città del futuro. Che è esattamente quello che dicevo in fase di presentazione di questa puntata. Qualche tempo fa io scrivevo un articolo per una rivista e lo avevo intitolato PM10, sono preziose perché necessarie per lo sviluppo. Ed è una tesi che mi sento di sostenere, perché proprio come la situazione ambientale generale, non è una malattia che abbiamo preso dai marziani, ma la logica conseguenza del modo in cui abbiamo organizzato la società dei consumi. Allo stesso modo, la presenza delle polveri sottili e di tutti gli altri inquinanti non ce l'ha mandata per posta qualche ecoterrorista. Anche questo è conseguente al nostro modo di produrre le merci e di eliminarle, di produrre e di usare l'energia. Insomma, quello che voglio dire è che c'è un modo solo di evitare le polveri sottili e gli altri inquinanti, ed è quello di non produrle. Quello che emerge drammaticamente dal dossier malaria è che, ancora una volta, il nostro paese, come molti altri si intende, non presta abbastanza attenzione alle questioni ambientali e della salute dei cittadini, o se lo fa, lo fa in seconda battuta, mettendo sul primo gradino del podio la produzione e gli interessi industriali. Sembra insomma che al dilemma salute-lavoro non esista alcuna alternativa, e cioè che non sia possibile avere lavoro, quindi sostentamento, senza dover inquinare il mondo e ammazzare la gente, come è avvenuto, tanto per fare un esempio, a Taranto con l'Ilva e in tutte le Ilva sparse nel nostro paese e nel pianeta intero. Ed è proprio per questo che, al termine di questo discorso sull'aria che ci tocca respirare, vi voglio raccontare una storia che sembra uscita da un libro di fantascienza, ma che è assolutamente vera e reale. Se la maggior parte delle persone non ne sa niente, è perché è pericolosa, perché dimostra che è possibile, anzi è conveniente, fare affari in modo del tutto sostenibile, sia da un punto di vista ambientale che morale. Quindi non muovetevi da dove siete, che il meglio deve ancora venire. Ci sentiamo dopo questo brano musicale.
Lontano della luna, più lontano dal mio cuore, sono sempre le stesse parole che si scrivono sui muri. M'hai fottuto un'altra volta, coi tuoi baci al veleno, vorrei essere cattivo, ma quello che siamo è quello che abbiamo. E quello che abbiamo si vede più lontano della luna, anche più lontano di un'altra città. Del mio amore dovrai spogliarti, dovrai spogliarti ora. I bambini stanno bene, per loro ogni giorno è differente. Ci mancavi alla tua festa, ma quello che siamo è quello che abbiamo, è come la gente ci vede. Che vita è questa, che vita è stata, mai più saggezza, mai più. Se c'è un rimedio, io corro da te. Senza una mano che mi sfiori, io corro da te. Se questo orgoglio è un gran sentimento, come la gente dice, io non sopporto di giorno e di notte. il male che mi fa. Che vita è questa? Che vita sarà? Mai più saggezza, mai più. Se c'è un rimedio, io corro da te senza una mano che mi sfiori. Campo di grano e lo spazio profondo sono tutta una strada. Senza una luce ti devo cercare, oh povero me. Nessuno sa, nessuno mi vede che corro da te. L'amore è forte, Dio lo sa, se ci vorrebbe fedeltà. L'amore è grande e io sto qua, in una città lontana, in una città straniera. Che vita è questa, che vita sarà? Mai più
sembra fatto apposta questa canzone di Ivano Fossati, Il Rimedio, perché adesso parleremo proprio di rimedio. Ma prima di cominciare questo racconto voglio citare le fonti da cui le informazioni sono tratte, perché a ciascuno va sempre attribuito il merito di quello che fa. Allora, il libro Blue Economy di Gunter Pauli, edizione Ambiente 2010, un vecchio articolo ma molto interessante di Stefano Gulmanelli sul Sole 24 Ore addirittura del 2006, e poi il sito del centro Las Gaviotas, un sito in spagnolo, dal quale si possono trarre informazioni anche di colore che altrove è molto difficile reperire, oltre a moltissime fotografie che raccontano la storia di questa fantastica comunità. Si chiama centrolasgaviotas.org e naturalmente non poteva poi mancare la solita paziente ricerca in rete. Cominciamo senz'altro. Dalla rivoluzione industriale inglese della seconda metà del Settecento ad oggi, circa la metà delle foreste sono scomparse, cioè è dovuto anzitutto all'uso del legname per ottenere energia, prima termica e poi elettrica, e per molte altre azioni della nostra vita che ci sembrano sensate e del tutto naturali, anche se questo termine risulta essere spesso una trappola. Come preparare le bracciole sul caminetto, leggere un giornale, sederci su una sedia per mangiare o guardare con ammirazione i mobili antichi che abbiamo in salotto. Poi, quando la popolazione ha cominciato a diventare sempre più numerosa e pretenziosa, servivano aree sempre più grandi per produrre cibo e così è cominciata una deforestazione selvaggia in zone tradizionalmente considerate dei veri e propri polmoni verdi per il pianeta. Ed infine, e questa è storia recente, si è scoperto che con il mais si poteva non solo fare polenta, ma anche far muovere le automobili e in generale i motori a scoppio. Così, per contrastare la futura penuria e l'attuale alto prezzo dei combustibili fossili tradizionali, altre vaste aree di foresta sono finite ad avere un ruolo diverso da quello che avevano quando sono nate. Ne abbiamo parlato tantissime volte, sono coinvolti paesi diversi come quelli dell'America Latina, dell'Africa, dell'Asia. Le piantagioni di palma da olio della Malesia e dell'Indonesia ne sono un esempio, come le coltivazioni di giatrofa in Mozambico e in Somalia. Per molti anni, fin da quando ero bambino, io sentivo i racconti sul disboscamento in Amazzonia. Ogni anno, mi dicevano, se ne va un'area grande come questo o quel paese europeo. E ho capito più tardi che era come intervenire con un bisturi su un polmone umano, tagliarne un pezzetto ogni giorno, ogni mese, ogni anno. Ho capito che le autostrade, i grandi centri commerciali, le città, le miniere che sostituivano gli alberi erano un altro emblema di quella società dei consumi che così tanti danni ha fatto agli uomini per il beneficio, ma probabilmente sarebbe meglio dire per il profitto, di pochi lazzaroni. sembra quasi che l'uomo ce l'abbia su con le piante, dal momento che passa il suo tempo a toglierle di torno, soprattutto nelle zone in cui avrebbero più senso, cioè dove maggiore è l'inquinamento e dove quindi più utile sarebbe il loro ruolo di ripulitrici dell'atmosfera. Già, il ruolo delle piante, lo dico velocemente tra parentesi, il loro ruolo è quello di compensare la produzione di anidride carbonica di tutti gli animali, compreso l'uomo, quando respirano. L'equilibrio tra produttori e consumatori di ossigeno dipende da pochissimi fattori: il numero dei respiratori, il numero di piante e l'immissione di anidride carbonica non prevista in atmosfera. L'Homo sapiens è riuscito in pochissimo tempo a rompere tutti e tre questi equilibri e a farlo contemporaneamente. All'interno dei cambiamenti climatici, la deforestazione ha un ruolo che, secondo i dati dell'ONU, costituisce poco meno del 20% del totale. A questo occorre aggiungere che anche altri elementi ripulitori di CO2, quelli che si trovano nei mari e negli oceani, il plancton, non sono messi meglio. L'invasione di plastica in tutti i mari, ma in particolare nel Pacifico, dove il trash vortex ha raggiunto dimensioni continentali, essendo grande come due volte gli Stati Uniti, impedisce infatti di assorbire l'anidride carbonica, portando quindi la devastazione prodotta dall'uomo per pura stupidità a livelli davvero incredibili. Per quello che qui ci interessa, distruggere foreste non significa solo far crescere la CO2 in atmosfera e quindi favorire l'aumento di quell'effetto serra che tanti disastrosi guai ci sta procurando. Significa rendere arida la terra, quindi eliminare la possibilità di avere acqua a disposizione e quindi la possibilità di avviare colture che in ultima analisi significa cibo. Fame e sete sono a tutti gli effetti delle conseguenze della deforestazione, dove insomma la vita diventa davvero impensabile ed impossibile. Certo, ci sono anche situazioni che sono andate così indipendentemente dall'azione dell'uomo. Milioni di anni fa, ad esempio, la zona di cui parleremo, il Llanos de Orinoquia, tra la Colombia e il Venezuela, era ricoperta da foltissime foreste che poi sono completamente scomparse, lasciando il posto ad una savana arida e secca. Ora noi che abbiamo buttato via le macchine da scrivere e ticchettiamo sui tasti della tastiera dei nostri computer, noi abbiamo in mente alcune funzioni elementari come CTRL-Z, CTRL-X, CTRL-Y e così via, che ci permettono di fare un passo indietro, cancellare, rimettere a posto quello che avevamo scritto. Siamo dei padri eterni, perché possiamo ripercorrere i nostri sbagli, correggerli, senza che nessuno se ne accorga. Io credo addirittura che a volte ci venga in mente di fare la stessa cosa con i nostri errori nella vita, soprattutto quando litighiamo con qualcuno e vorremmo non aver mai detto quella frase o compiuto quel gesto. Ma questo è impossibile per il semplice fatto che esiste un senso unico lungo il quale il tempo scorre. Eppure a qualcuno queste cose non piacciono. Io non so se e quanto usi il computer, ma quello che è certo è che lui si è messo in testa di usare i tasti giusti per tornare indietro e rimettere a posto quello che è andato distrutto. Si è messo in testa di ricreare le foreste pluviali. Un pazzo? Un visionario? In un certo senso sì, ma di quelli che ce ne vorrebbero a pacchi in questa nostra società sofferente che si arrovella sui problemi senza mai venire a capo di nulla. Lui è Paolo Lugari, colombiano, figlio di emigranti italiani, che Gabriel García Márquez ha chiamato l'inventore del mondo. E scusate se è poco. Cosa ha fatto dunque di così straordinario questo ecologista latinoamericano? Lui ha invertito l'ordine del tempo, portando una terra da condizioni disastrose di siccità e deserto ad una valle rigogliosa coperta di foresta pluviale, con fonti d'acqua potabile, possibilità di lavoro e, cosa assai più importante per la zona, di cibo e quindi di sopravvivenza. Questa valle dell'Eden, che le Nazioni Unite hanno nominato come modello di sviluppo sostenibile, si chiama Las Gaviotas. Dal momento che noi abbiamo delle teste bacate, perché siamo abituati a pensare che alla base di ogni trasformazione debba esserci la tecnologia e che quanto più complicata è la trasformazione, tanto più sofisticata deve essere la tecnologia utilizzata, probabilmente ci stiamo chiedendo quali mezzi fantastici abbia usato Paolo Lugari, quali soluzioni meccaniche, elettriche, elettroniche gli siano venute in aiuto. La risposta è semplicissima: nessuna. Lui ha semplicemente fatto, a proposito di computer, un copia e incolla. L'origine è stata la natura con i suoi processi fantastici, tutti perfettamente sostenibili, tutti senza mai un solo fallimento, tutti senza mai produrre disoccupazione. Basta guardarli, studiarli, capirli e poi applicarli. La storia di Las Gaviotas rientra dunque in quella Blue Economy di cui ho parlato altre volte, che viene citata come uno dei tanti esempi possibili per un futuro migliore dal libro che ho citato, Blue Economy di Gunter Pauli. Come l'impresa straordinaria di Las Gaviotas è stata possibile, lo vedremo tra pochissimo.
Broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. So many heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never take away my misery. Since we're not together,
e questi erano gli Aha con Crying in the Rain, piangendo nella pioggia. Ci sono persone che sono testarde per natura e non riesci a togliere loro un'idea che gli gira per la testa neanche a bastonate. Paolo Lugari era così fin da ragazzo, quando si incaponì per far diventare il deserto arido dei Llanos, de Orinocchia, un'area in cui fosse possibile vivere, ma non solo vivere in un modo qualsiasi, ma viverci bene. Il prezzo del terreno era molto favorevole, e ci sarebbe anche mancato altro per come era ridotto, e venne acquistato per pochi dollari l'ettaro, anche grazie ad un finanziamento ottenuto con l'intervento di Mario Calderón Rivera, professore della più antica università colombiana e membro del Club di Roma. All'inizio c'era da farsi cascare le braccia, perché nessuna delle colture messe a dimora riusciva a resistere, niente di niente. Troppo sole, niente acqua, un disastro. E per di più un terreno molto acido. Qualunque cosa si piantasse moriva. Poi, quasi per caso, la soluzione. Un agronomo venezuelano suggerì a Paolo Lugari di piantare un albero particolare, un pino, si chiama Pinus caribea, che attecchì ma di cui non si sapeva cosa farne. Tra i pini piantati qualcuno cresceva più lentamente, qualcuno più velocemente. Quelli che crescevano più velocemente avevano alla base dei funghi, il Pisolitus tinctorius. Se voi andate su un vocabolario a cercare micorrizia, scoprirete che esiste la possibilità di uno scambio di favori tra i funghi, che in greco si chiamano mycos, e le radici, sempre in greco rhiza, di modo che tutti e due abbiano dei benefici. E questo è esattamente quello che succede alla scaviotta tra il Pisolitus e il Pinus caribea. Cerchiamo di capire meglio. È lo stesso Paolo Lugari a raccontare la storia di questa piantagione. Le sementi del pino tropicale sono state raccolte nella foresta Mosquitia, che si estende tra Nicaragua e Honduras, e nella foresta Maya del Petén in Guatemala. La prima semina non ha successo e tutte le piante muoiono. Un anno dopo Lugari ritorna alla selva Mosquitia e osserva che le piante più belle, più vigorose, sono quelle circondate da questi famosi funghi. E così che cosa fa? Prende le sementi di pino e quelle che va a piantare in gaviotas vengono inoculate con le spore del fungo. Il risultato è ottimo e nel giro di pochi anni un giardino di pini copre 8.000 ettari di terreno. Questa unione simbiotica tra due ecosistemi non solo ha garantito la sopravvivenza del 92% delle sementi, ma ha addirittura cambiato le caratteristiche fisiche della regione. Sembra un romanzo di fantascienza, ma è la semplice verità. Va tenuto presente dove siamo. Siamo nel tropico del tropico, come dice Lugari, dove i raggi del sole sono a picco tutto l'anno. Grazie al nutrimento fornito dal fungo, la pianta tuttavia riesce sempre a raggiungere la maturità. La foresta di pini crea una zona d'ombra che protegge il terreno dai raggi ultravioletti del sole. Ovviamente il caldo c'è e fa cadere gli aghi degli alberi. A terra dunque si forma un tappeto di aghi che aumenta l'umidità del terreno e trattiene anche i detriti in decomposizione. La temperatura del terreno piano piano si abbassa e così l'acqua che cade viene assorbita. È tutta una trasformazione sequenziale e l'arida savana piano piano si trasforma in una foresta pluviale, ricca di acqua potabile, con terreno fertile per lo sviluppo di altre piante. C'è un episodio che Gunther Pauli racconta nel suo libro Blue Economy. Una troupe giapponese arriva alla scaviotas per realizzare un documentario su questo fenomeno così strano e meraviglioso. Osservano delle nuvole che si muovono in cielo. Una volta giunte sopra la foresta comincia a piovere. È come se la natura si mostrasse grata a Paolo Lugari, perché quando piove nelle Llanos, e adesso piove molto più spesso di prima, l'acqua cade sulla sgaviotas. La nuvola di Fantozzi? Un miracolo per strani agganci celesti? Niente di tutto questo. Le nubi scaricano la pioggia su terreni più freschi perché il punto di condensazione dell'acqua si abbassa e attorno alla foresta il terreno non protetto dai pini è decisamente torrido. L'idea di mettere insieme un fungo e un pino ha dunque trasformato perfino la meteorologia e questa volta l'ha trasformata in modo molto vantaggioso. L'obiettivo di Paolo Lugari è di quelli che sono compresi nella filosofia di Zeri, l'associazione che Gunther Pauli ha fondato, per studiare proprio questo tipo di processi di cui in questa trasmissione abbiamo parlato più volte. Quelli che, usando i segreti della natura, come appunto la micorrizia, producono benessere di quello vero, a partire dalla lotta alla fame, alla malnutrizione, alla desolazione delle popolazioni locali. È dunque un capitolo a tutti gli effetti della Blue Economy. E così, piano piano, anno dopo anno, mano a mano che un obiettivo si raggiunge, altri vengono posti sempre più avanzati, sempre più impegnativi, sempre più ambiziosi. L'energia che viene usata è poca, ma sufficiente. È energia eolica, ottenuta da impianti che a vederli sarebbe meglio chiamare mulini piuttosto che pale. E poi l'energia solare. E la domanda della comunità, che cresce mano a mano, diventa presto: cosa ne facciamo di tutto questo ben di Dio? La risposta, o meglio le risposte, sono venute progressivamente, quasi in un concatenarsi di cause ed effetti. È perfino difficile stare dietro a tutto quello che avviene alla Scaviotas. La cosa migliore che potete fare è recarvi sul sito della fondazione e scorrere le decine e decine di fotografie che testimoniano le varie attività della comunità. Io qui non posso che fornire un riassunto sintetico di tutto questo. Partiamo dagli alberi. I pini vengono utilizzati per estrarre la resina, che viene poi, sempre alla Scaviotas, trasformata in colofonia, una materia prima ricercata per produrre vernici, cosmetici, profumi. Anche la fabbrica che fa questa operazione è targata Zeri e alimentata da pannelli solari, piccoli impianti eolici e una centrale a biomasse che usa il legname in più della foresta di Las Gaviotas. La quantità estratta dai pini è particolarmente elevata, circa 3 kg l'anno per 10 anni. Poi si lasciano riposare qualche anno le piante e così sono pronte per una nuova spremitura per altri 10 anni. C'è una parte della zona che è riservata a vivaio, dove i pini vengono seminati e fatti crescere per circa un anno con la tecnica descritta della micorrizza. Poi vengono trasportati nelle aree dove la foresta dovrà crescere ancora, vengono messi a dimora a migliaia. Le foto aeree mostrano le estensioni di foresta delle varie età, con gli alberi già maturi, confinanti con quelli un po' più piccoli, e questi con altri ancora più piccoli e così via. Ed è uno spettacolo veramente stupendo. Già, perché alla Scaviotas c'è anche una pista di atterraggio in mezzo alla foresta. Un'altra attività, sembra davvero assurdo, è la produzione di acqua in bottiglia. Se pensiamo da dove siamo partiti, sembra una storia incredibile e fantastica, sembra quasi che qualcuno ci prenda in giro. Ma l'aumento della piovosità ha rimpinguato le falde sotterranee, protette adesso dall'ombra della foresta. Inoltre, il fondo sabbioso esercita un'azione di filtro sulle acque piovane che rendono l'acqua Las Gaviotas di ottima qualità. E non ce n'è solo per gli abitanti della zona, tanto che le bottiglie sono vendute anche nella capitale colombiana, Bogotà, che si trova a 500 km di distanza. Uno dice, con cosa la portano? Con dei camion che utilizzano un biocombustibile, da dove viene. Tra i pini sono state piantate delle palme dalle quali si ricava l'olio per produrre, grazie ad un impianto costruito in loco, appunto, il biocombustibile. E qui non si tratta di aver sostituito le palme alla foresta pluviale come in Indonesia o in Malesia. Il biodiesel è quindi assolutamente a zero emissioni. Il tutto, l'acqua, avviene, la produzione dell'acqua avviene in un ambiente perfettamente sterile, mantenendo quindi una qualità del prodotto elevatissima. Infatti, ancora più curioso è il fatto che l'azienda dell'acqua sorge dove fino ai primi anni 90 era attivo un ospedale molto particolare, ed è molto particolare perché veniva raffrescato con tecniche naturali basate anche sulla realizzazione di gallerie sotterranee come fanno le termiti per le proprie costruzioni. E questo delle termiti è un altro capitolo delle iniziative fantastiche documentate da Zeri. Poi la politica sanitaria colombiana portò, per ragioni burocratiche, alla chiusura della struttura medica, ma le sale sterili sono rimaste, solo che adesso servono ad altro. E già che c'erano in questa specie di isola che non c'è, dove evidentemente i sogni sono costretti a diventare realtà, hanno cominciato a produrre tecnologie verdi per sostenersi, specchi solari per riscaldare l'acqua prodotti nei laboratori di Las Gaviotas, sono oggi in bella mostra nelle città colombiane, e poi pompe idrauliche, impianti eolici che si possono vedere nelle colline a nord di Bogotà. Ci sono interi quartieri di Bogotà, di Medellín, di Cali, che scaldano l'acqua o la pompano dalle falde con tecnologia made in Las Gaviotas. Pescicoltura e allevamento di capre completano il cerchio. Tutto questo consente, oltre che di tutelare l'ambiente, produrre in modo completamente sostenibile, assorbire CO2 come quella prodotta da un paio di nazioni industrializzate dell'Europa, ridurre la deforestazione, le aree di siccità, procurare da bere e mangiare a centinaia di migliaia di persone, così è stimato l'indotto colombiano, oltre ad aver indicato una strada per iniziative simili che si stanno già sviluppando in altre aree del mondo. Oltre a tutto questo, che basterebbe e avanzerebbe di per sé, consente di stipendiare gli abitanti lavoratori di Las Gaviotas, per esempio quelli che estraggono la resina dai pini, con paghe di circa $300 al mese più il vitto e l'alloggio. È poco? Beh, è più del doppio di quello che prende un operaio nella capitale colombiana. Ah sì, c'è un'altra cosa. Adesso i terreni valgono 3.000 volte di più di quando sono stati acquistati, ma non sono in vendita. Paolo Lugari, il guru di tutto questo, fa il modesto, sostenendo che tutto il merito è della natura, e dice: ciò che abbiamo fatto a Las Gaviotas è consentire alla diversità di fare il suo corso e produrre i suoi effetti, nulla di più. E dicendo diversità intendo quella biologica, ma anche quella culturale. Già, perché anche l'uomo e la sua cultura primordiale fanno parte della natura, solo che con l'andare del tempo l'abbiamo dimenticato.
Papa told me to stay out of trouble. When you found your man, make sure he's for real. I've learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't heal. 'Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a hope but then I hit the wall, crash, boom, bang. That's the goal, that's the game.
E la puntata di questa sera di Non ci credo finisce qui. Vi ho raccontato delle cose negative, no? Sull'inquinamento dell'aria delle nostre città, però poi una speranza di come sia possibile nel mondo uscire da questo buco nero nel quale ci siamo cacciati. E comunque per questa sera è tutto. Io vi ricordo che questa puntata andrà ancora in onda in replica sabato pomeriggio e sarà poi disponibile nel podcast nel sito di radiocooperativa.org tra un paio di giorni. Tra poco ascolterete le musiche di Megaphone fino alla mezzanotte e poi il notturno. Da Mario un saluto affettuoso, se volete ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui a Radio Cooperativa, mercoledì sera alle 20:20 o sabato pomeriggio in replica. Ciao a tutti.
Crash.